Benvenuti alla 98esima puntata di Indaco, una buona giornata a Marta Casonato di Mezzopieno.
Buongiorno Gianluca, buongiorno a tutti e a tutti.
Oggi ci porti in Puglia per un'iniziativa che unisce arte, cultura e partecipazione.
Sì, parliamo del teatro più piccolo del mondo, creato all'interno di un'edicola dismessa a Foggia. E abbiamo scelto questa notizia perché appunto parla di cultura, parla di riappropriazione di spazi, di condivisione e di avvicinamento dell'arte alle persone, in questo caso proprio ai passanti, come occasione per ritrovare un contatto e per creare e generare emozione.
Tra l'altro il Comune di Torino ha pubblicato un bando di asta pubblica per l'assegnazione di 31 chioschi ed edicole dismesse situati in varie zone della città, mentre invece la portineria di comunità nasce nella nostra città nel 2020 come presidio di welfare culturale, con la prima sede proprio in un'ex edicola a Porta Palazzo su iniziativa della Rete Italiana di Cultura Popolare.
Sì, abbiamo l'esperienza delle portinerie di quartiere, che è un'esperienza molto vivace e molto interessante. Sono dei luoghi che generano servizi, piccoli servizi per tutte le persone che ruotano attorno a quel territorio, a quella comunità, e sono modelli esportabili. Peraltro le edicole qua a Torino almeno esteticamente spesso sono anche dei luoghi bellissimi che è un peccato vedere in disuso, con il, come dire, il cartaceo dei giornali che va un po' a perdersi, quindi anche una bellissima occasione per riprendere in mano degli spazi urbani così piacevoli anche dal punto di vista estetico.
Questo piccolo teatro può anche contare su un QR code che sostanzialmente avvisa i passanti che stanno per avere un ruolo centrale.
Esatto, possono essere chiamati anche a giocare un ruolo attivo, e poi in ogni caso sono andata a controllare il dato di quanti spettatori possono stare all'interno dell'edicola, e sono al massimo 6, quindi capite che anche volendo stare nascosti e dimesti risulta proprio difficile, quindi è un bel modo per attivarsi e stare a pochi metri, un'esperienza davvero vicinissima con gli attori.
Ovviamente si tratta di spettacoli brevi con repliche ogni quarto d'ora. È davvero molto molto interessante la buona notizia che ci hai presentato anche quest'oggi. Grazie come sempre a Marta Casonato di Mezzopieno e alla prossima.
Alla prossima, un saluto.
Alla brace e fiaccole danzanti, lamelle dondolanti sul dorso della chiesa fiammeggiante, vino, bancarelle, terra arsa e rossa, terra di sud, terra di sud, terra di confine, terra di dove finisce la terra, e continente se ne infischia non il vento, e continente se ne infischia non il vento, Mustafa viene di Africa e qui soffia il vento d'Africa, e ci dice tenetemi fermo, e ci dice tenetemi fermo, il ballo di San Vito non mi passa, oh, il ballo di San Vito non mi passa, la de sole fune tira nella sera, se soffiata via col vento, se soffiata via col rum, se soffiata via da dove era ammorzata, vecchi giovani pizzicati, vecchi giovani pizzicati, dalla taranta, dalla taranta, dalla tarantolata, cerco che chiude, cerco che apre, cerco che spinge, cerco che stringe, cerco che abbraccia e poi ti scaccia, il ballo di San Vito non mi passa, oh, il ballo di San Vito non mi passa, dentro il cerchio del voodoo mi scaravento, e li vedo che la vita è quel momento, scaccia, scaccia Satanasso, scaccia il diavolo che ti passa, scaccia il male che c'ho dentro, non sto fermo, scaccia il male che c'ho dentro, non sto fermo, a noi due balli alla danza delle spade, fino allo squarcio rosso d'alba, nessuno che mi aspetta, nessuno che mi aspetta, nessuno che mi aspetta o mi sospetta. La, 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 la. Gli occhi grimaldati, il curato non se ne cura, il ragioniere non ragiona, Santo Paolo non perdona. No, il ballo dei Samete non mi passa, oh, il ballo dei Samete non mi passa. Questo è il male che mi porto da 30 anni addosso, fermo non so stare in nessun posto. Rotola, rotola, rotola il masso, rotola addosso, rotola in basso, il muschio non si cresce su quel sasso. Il muschio non si cresce su quel sasso. Scaccia, scaccia, Satanasso, scaccia il diavolo che ti passi. Le notti si consumano e che iniziano i tremori della taranta, della taranta, della tarantalata.
Sono stati pubblicati sul canale YouTube dell'Associazione ADHD Piemonte i video relativi al convegno tenutosi lo scorso 11 aprile nell'Aula Magna dell'Istituto Madre Mazzarello. Il convegno era legato alle prospettive nel mondo del lavoro di chi è caratterizzato da questo disturbo, l'ADHD, che in italiano suona come disturbo da deficit di attenzione iperattività. Tra i relatori Elio Benvenuti, Dyslexia Advocate, che conoscete benissimo, ecco il suo intervento.
Farei una premessa rispetto alla questione della dislessia, ma in generale delle neurodivergenze, perché poi è un tema dove c'è comorbidità spesso a volte frequenti, quindi, e poi anche perché dobbiamo sempre più ragionare, io credo, in una logica for all, cioè strumenti che non siano specifici ma siano generali, perché oltre a essere più introducibili sono anche più economici, più accettabili, perché spesso a volte le soluzioni che sono utili per una persona neurodivergente migliorano la vita anche di chi è un normotipico, questo bruttissimo termine. Io peraltro sono anch'io stesso un dislessico e ADHD, quindi faccio parte del club, e quindi ho il piacere di essere sia oggetto che soggetto. La premessa che vorrei fare è perché oggi noi parliamo di dislessia e in generale di neurodivergenze più del passato. Non perché prima non ci fossero, ci sono sempre state, anzi è interessante notare come certi studi evidenziano come nell'evoluzione umana questa caratteristica non sia scomparsa. Quindi una logica meramente darwiniana, non siamo spariti, perché le nostre caratteristiche hanno una loro funzione, hanno una loro capacità di adattamento all'esistente. Semplicemente prima questa condizione non solo non era conosciuta a livello clinico, ma non arrivava nel mondo del lavoro. Molti lavoratori, qui faccio un esempio caro a questo posto, ad esempio, un operaio degli anni 50 di Torino, che poteva avere la quinta elementare o anche meno, magari con un grado di DSA molto importante, entrava nel mondo del lavoro come? Entrava magari facendo il capolavoro, una volta si definiva così, mostrando che sapeva fare il pezzo. Entrava in un ambiente lavorativo, se era capace, se era competente, sviluppava le sue capacità, magari diventava anche un capomastro, una figura che insegnava agli altri, ed diventava una figura anche di riferimento. Oggi un operaio specializzato deve conoscere le macchine di calcolo, deve sapere magari la lingua straniera, deve gestire magari aggiornamenti di libri di questa grandezza, perché la tecnica è sempre più importante, quindi incomincia a comparire la questione, ma anche perché per fortuna la scolarizzazione delle persone ADHD, DSA e neurodivergenti in generale è molto più alta. Una volta l'abbandono scolastico era enormemente, purtroppo lo è ancora, ma era fortemente, infatti prima facevamo la battuta del giorno di ordinaria follia, perché purtroppo ancora oggi molti dislessici vengono considerati figure strane, che peraltro poi si ribellano alla società, perché non integrare le persone è un costo sociale. I dati americani sopra le persone in carcere con ADHD DSA sono impressionanti, parliamo 20-30%, perché chi è spinto da una società, poi quella società non la ama, anzi la odia e ci va contro, e poi se non ha alternative. Qual è però il punto di forza che noi oggi parliamo, possiamo parlare? Prima si è parlato appunto di adattamenti nell'ambito del lavoro e arrivo alla domanda. È che abbiamo soluzioni sia ambientali che tecnologiche che un tempo non avevamo. E qui faccio un esempio personale. Io lavoro in una compagnia assicurativa, cominciai entrando in questa compagnia assicurativa 7 anni fa ormai da commerciale. Oggi mi occupo di un progetto, sono disability manager, mi occupo di un progetto sulla disabilità all'interno dell'azienda con le risorse umane, ma entrai come commerciale. Voi pensate mediamente un lavoro da assicuratore per una persona di SEA, di HD come me. Chiunque abbia mai visto un contratto assicurativo sa che non è il massimo dell'accessibilità, no? Questo assicuratese, questi caratteri 10 con le carte copiative. Peraltro io lavoro in un'azienda che si occupa molto del ramo vita, del ramo investimenti, quindi il lavoro che io dovevo mostrare agli altri e avere fermezza e fiducia nelle mie competenze, perché un cliente quando ti affida il suo patrimonio o un'azienda quando ti affida i tuoi investimenti vuole davanti una persona che non abbia esitazioni, che non abbia distrazioni. Io infatti, certo, deve essere certo, quindi ogni momento di esitazione davanti a un calcolo di polizza, una valutazione di investimento, può essere molto più grave, al di là che tu lo conosca, al di là che tu l'abbia imparato. Da lì, come ho fatto a fare questo lavoro inizialmente? Con molto scetticismo, perché la mia azienda ha deciso di digitalizzare il processo di polizza, cioè dal profilo alla gestione del calcolo della polizza, alla gestione dell'investimento, alla gestione di tutto il servizio, viene fornito a me un tablet con tutto il sistema completamente digitale e peraltro con tutti gli strumenti di accessibilità che un tablet di oggi ha, lettura immersiva, audiolettura, audioscrittura, strumenti che sono stati inseriti non per me, ma perché l'azienda, per velocizzare e migliorare il servizio, ha voluto dare un tablet a tutti i dipendenti della mia azienda. Quindi ho trovato uno strumento che non è stato pensato per aiutare me in specifico, ma per supportare tutti quanti i colleghi. Questa consapevolezza, peraltro, mi ha aiutato poi a far comprendere all'azienda l'importanza di questo valore aggiunto, che era quasi inconsapevole. E io quindi potevo fare quel lavoro proprio perché io potevo concentrarmi sul cliente sapendo che il mio tablet con tutti gli strumenti compensativi al suo interno già presenti, non aggiunti con costi superiori per l'azienda, perché ormai ogni tablet, che sia Apple, che sia Android, ha strumenti di accessibilità che peraltro sono utili per tutti, perché io stesso insegno ai miei colleghi come utilizzare strumenti veloci. E qui faccio un altro esempio scolastico. Che mi fa sempre molto piacere la differenza degli strumenti di accessibilità oggi. Si usa spesse volte il termine compensativi, mi piace più usare il termine di ottimizzazione, perché ottimizzano più che compensano molte volte. Io ho avuto la fortuna di andare a una scuola illuminata che era il Maxwell di Michelino. C'era una presi, si chiamava la presi Campetti, mi ricordo ancora, che quando mi presentai nel 97, la legge sulla dislessia del 2010, quindi non c'erano linee guida, c'era quasi niente, no? Ha voluto comunque supportarmi, ma mi ha supportato con gli strumenti del 97. Quindi uno schermo con questa grandezza di tubo catodico, un case da computer di questa grandezza, su una bella tavoletta cigolante che entrava in classe mostrandomi la mia diversità lampeggiante sulla mia testa. Io ero... Quindi la mia condizione... Oggi, con questo device, ho tutti gli strumenti che mi servono per gestire la mia condizione di DSA e di HD. Oppure nelle scuole, l'utilizzo delle LIM e delle sue evoluzioni, che purtroppo, come noi sappiamo, molte volte sono ancora usati come videoproiettori, la migliore delle ipotesi, sono strumenti che tramite quella digitalizzazione potrebbero permettere di valorizzare, e alcuni docenti lo fanno anche molto bene, supportare i ragazzi. Io uso uno strumento normale, non uno strumento diverso. Per una DHD, una volta, pensate quando vedevamo le prime persone con le cuffie nelle orecchie, le guardavamo come dei matti che parlavano. Oggi, per fortuna, ci sono questi. Questi hanno uno strumento, gli AirPods, come altri sistemi, che automaticamente annulla il suono esterno e quindi elimina il fastidio di fondo. Se io questi qua li metto a lavoro nelle mie orecchie, nessuno mi guarda come un matto o come una persona che ha delle problematiche. Ormai con le call, vedi un sacco di persone con le cuffie avvolgenti. Quindi questi strumenti sono i nostri alleati per far comprendere in azienda come queste soluzioni possono valorizzare. Perché parliamo anche della valorizzazione, cioè una persona con ADHD ha una capacità di iperfocus che quando entra in battaglia lui fa il suo dovere fino alla fine. Per una, in azienda avere una persona che sotto stress deve chiudermi una scadenza, magari ci arriva all'ultimo se non si organizza, ma lo fa, e sei sicuro che lui quando lavorerà, lavorerà in maniera massiccia? Quindi addirittura può essere sfruttato al contrario, perché sai, ah, quello che gli chiedo la cosa la fa e finché non la finisce non la realizza. Quella capacità, ma anche la capacità del pensiero divergente. Avere la competenza, io poi perdo il tempo, avere la competenza, d'altronde se no non sembrerebbe che sono, avere la competenza di dover gestire problemi comuni con soluzioni diverse, come ogni neurodivergente da quando si alza al mattino a quando va la sera, quello per un'azienda può essere un punto di forza, da un manager a un capo cantiere, a un capo magazzino, che deve avere quella capacità smart, di logica, di risolvere un problema che in quel momento, chi lavora nella logistica lo sa, è una guerra continua, si cambia continuamente prospettiva, quello può essere un punto di forza enorme, come anche il fatto di chiedere aiuto. Perché, a parte che un'azienda sana, chiedere aiuto e dire quando c'è un problema è un punto positivo per tutti, non soltanto per una persona che ha una difficoltà. Ma cos'è il punto di forza di chiedere aiuto? Quando tu, fin da piccolo, sai che devi districarti nel farti supportare a volte in cose che non puoi fare, cerchi di selezionare le persone migliori per farlo. E questo, e cosa fa un manager o un buon capocantiere che deve selezionare le persone migliori per fare cose che lui non sa fare, perché non è un ingegnere, perché non è un tecnico, perché non è un operatore specializzato, ma deve selezionarlo. E quello può essere un altro punto di forza che la persona con neurodivergenza ha nell'ambiente lavorativo, se gli vengono dati quegli strumenti, quella possibilità di decompressione. Si parlava ad esempio dell'open space, che è questo panottico insopportabile per tutti, non solo per una DHD. Nelle aziende intelligenti si stanno creando finalmente spazi di decompressione che sono fatti per dare la possibilità a chi deve fare un lavoro complesso e non vuole stare in mezzo alla gente di avere quella stanza, quell'ufficio, magari con delle luci più abbassate dove c'è una regola del silenzio, e quello ottimizza la produzione per tutti, non solo per me. E quello è uno strumento molto più funzionale rispetto a volte sono queste stanze, che adesso mi scappa il nome da un mondo dislessico, che sono quelle che vengono usate anche per l'autismo, di luogo di silenzio, no? Quelli sono, nei casi più estremi sono utilissimi. Ecco, sì, sono molto utili, però hanno un rischio, sono ghettizzanti, perché diventa la stanza di quello che va lì con la difficoltà. Se tu invece crei una situazione in azienda dove aumenti la produttività, perché il benessere lavorativo di tutti è un aumento, è un dato dimostrato, aumenta la produttività, con soluzioni che non diventano etichettate, cioè io sono ADHD, ho bisogno della stanza degli ADHD, anche fosse uno zoo, ma ho la stanza che serve a tutti, io lì cambio la percezione, soprattutto anche in questo caso, comprendendo che c'è maggiore normalità, che si aggiunge a un altro elemento molto problematico, quello culturale. Infatti una delle cose che fa un disability manager è fare un'attività di tipo culturale, perché essendo la nostra condizione invisibile, ciò che è invisibile fa paura, non è comprensibile. Se io fossi, adesso scusa ma faccio sempre questo esempio, se fossi cieco o ipovedente, avendo il bastone eccetera, voi anche in maniera stereotipata capireste la mia problematica, non mi chiedereste di illustrare i colori, o perlomeno non nella modalità classica. Noi invece no, e soprattutto nelle nostre condizioni le nostre problematiche escono come dei imbuti, dei colli di bottiglia, perché magari siamo bravissimi a fare una cosa e poi guarda caso nelle cose più rognose, perché nessuno vuole fare un resoconto economico entro domani mattina o rispondere una mail entro 2 secondi, non è quelle cose che tutti i giorni sogniamo di fare, no? E però visto che sulle nostre condizioni sono particolarmente più forti, quello crea lo stigma, e lo stigma poi crea la non comprensione, se non la diffidenza, che diventa una slavina nell'ambito lavorativo. Per quello bisogna insegnare in ambito lavorativo, facendo dei corsi, della formazione per comprendere. Ad esempio, Io in passato ho fatto un bellissimo lavoro con Orienta, che infatti è un'azienda dyslexia friendly, che è una società di recruiting. Abbiamo lavorato con loro per formare i loro selezionatori perché capissero quando una persona con DHD, DSA, avesse delle necessità nel rapporto del colloquio, per comprendere che se non ti guarda negli occhi non vuol dire che è distratto, se sta facendo qualcos'altro con le mani non vuol dire che anzi si sta concentrando di più, e che quella competenza, quella capacità di concentrazione può essere un punto di forza. Facendo quella cultura aziendale abbiamo creato maggiore normalità, perché poi l'obiettivo è quello, creare normalità in una condizione che prima si diceva sembra difficile, però voi pensate, qui perdonami sempre che faccio quest'altro esempio che si collega, gli occhiali, quanti di voi hanno gli occhiali qua, no? Il difetto visivo non grave, oggi infatti definito non grave, non è considerato una disabilità. Questa è una protesi che io metto sulla mia faccia, impattante e visibile, molto più di un impianto cocleare che con i capelli, non nel mio caso, puoi coprire, eppure nessuno di noi al lavoro chiederebbe ma perché quello porta gli occhiali? E se dimentica gli occhiali come si, poi facciamo? Eppure un mio, per se dimentica gli occhiali, quel giorno non lavora. Perché ormai socialmente il difetto visivo non grave non è più considerato una disabilità, per quanto lo sia ancora, perché un tempo le persone con problemi visivi finivano la loro carriera, il loro lavoro, non avevano più una prospettiva, eri guardato anzi con derisione in questo caso. Oggi questo, anzi uno strumento come cantava Battiato, anche che da sintomatico mistero quando vuoi utilizzarlo con un occhiale da sole, è uno strumento normale, nessuno più si interroga. Perché? Perché socialmente è diventato accettabile. E quindi su quello, come si diceva prima, noi dobbiamo lavorare per creare quella normalità nelle neurodivergenze, esattamente come le persone che portano gli occhiali. Grazie.
La voce di Elio Benvenuti, Dyslexia Advocate, tra i relatori al convegno organizzato lo scorso 11 aprile dall'associazione ADHD Piemonte. Tutti i video degli ospiti sono disponibili sul canale YouTube dell'associazione. Doppio collegamento quest'oggi per la rubrica dedicata agli Hikikomori. Cominciamo a introdurre Lina. Buona giornata e grazie come sempre della tua disponibilità.
Grazie Gianluca, grazie a tutti gli ascoltatori, è sempre un piacere immenso stare con voi.
Per la 98esima puntata hai selezionato due proposte che sono di segno opposto.
Sì, perché devo dire che il nostro problema è, diciamo, ha preso un po' un'accelerazione nel web, poiché ci sono questi segnali che arrivano dal profilo dell'onorevole Ruffino, che insiste giustamente perché il Parlamento discuta la nostra legge, e quindi si sono risvegliate diverse realtà. Io dico che è sempre positivo che se ne parli, naturalmente sapete come il web, insomma, ogni medaglia al suo rovescio, non sempre le cose vanno bene, però già avere l'opportunità di parlarne già è un passo, secondo me. Oggi vi vorrei parlare di due commenti, uno molto brutto, poi ci tiriamo su col secondo commento che invece va molto meglio, perché naturalmente sapete che il web tira fuori un po' tutto, no? Quello che magari in una riunione in presenza magari ci si vergogna a dire, dietro un profilo Facebook magari si dice di più. E quindi io l'altro giorno ho letto un commento atroce dal mio punto di vista, perché c'era questa mamma che dava contro alle buone prassi o alle buone pratiche, come le chiama qualcun altro, comunque sarebbe la relazione empatica che noi diciamo di avere con un ragazzo che ha problemi di ritiro sociale, anche un adulto. Lei criticava questa relazione empatica, diceva che è stata una perdita di tempo e diceva che se dovesse tornare da capo, alle prime avvisaglie avrebbe contattato il servizio di sanità mentale e consigliava appunto alle altre mamme di fare così. E io mi sono sentita morire, perché mi sono messa nei panni di quel ragazzo come il mio ragazzo, come penso altre 200.000 o forse più persone in Italia, sono a gravissimo rischio suicidio, e basta una parola sbagliata di una mamma per fare una tragedia dalla quale non si torna indietro. Quindi dovremmo pensare, ma mi metto anch'io in gioco, non è che voglio fare la saputella, dovremmo tutti, compresa me, fare attenzione a quello che si scrive, perché non siamo in presenza, per cui uno vede gli occhi dell'altra persona, vede se è in un momento di disperazione. Il web è asettico, è freddo, e quindi questa mamma mi ha letteralmente ucciso. E diciamo che quello che la psicologia o comunque tutte le famiglie consigliano, appunto, un approccio empatico, mettersi al pari del figlio, aiutarlo, togliersi dal ruolo di genitore, da quello che ci hanno insegnato, che il figlio che non lavora è un pancazzista, bisogna togliersi da questa visione. E praticamente questa mamma, che io non conosco di persona, non ci ho mai parlato, ma avevo già visto questo profilo. Questa mamma purtroppo è incappata in persone che si scrivevano che ci voleva una relazione empatica, ma in realtà non praticavano. Quindi quando noi ci troviamo davanti all'incoerenza, non sempre riusciamo, dato che siamo in un momento di grave sofferenza, trovarsi davanti all'incoerenza non ci fa essere lucidi e capire il problema. Perché se io devo avere un approccio empatico, chi mi consiglia di avere questo approccio empatico deve essere a sua volta una persona empatica. Se è una persona frigorifero, dato che quella persona non mi trasmette nulla, io non mi fido, non accetto. O se accetto questo consiglio mi dura poco, perché non c'è il messaggio portato col cuore, c'è un messaggio tipo, non so, tipo la finanza, l'amministrazione pubblica, quando vado all'agenzia delle entrate. Questo non è una condizione che possa aiutare la nostra famiglia. E quindi io consiglio, direi imploro le persone che non riescono a portare il giusto messaggio, di limitarsi o cercare di cambiare questo messaggio almeno nel web, perché stiamo giocando con delle vite. Io è sempre quello che ho detto da anni e anni, non è un'associazione collezionisti motociclisti che se si rompe una moto fa lo stesso, ne compriamo un'altra, è la vita di una persona, soprattutto che questo range che, di cui noi abbiamo purtroppo a che fare, si sta allargando, cioè l'età minima si abbassa, parliamo di 12 anni, l'età massima si alza, parliamo di 50 anni, vuol dire che sono persone che hanno genitori che stanno per morire, quindi perdono la pensione i genitori, e queste persone a 50 anni senza lavoro sono disperate esattamente come quelle da 12. E quindi bisogna impegnarsi tutti di più. Io prendo come Bibbia, come comandamento principale, l'approccio empatico di Fabio Busetti, perché è successa una cosa incredibile, che l'altro giorno dalla pettinatrice c'erano due mamme che parlavano appunto di ritiro sociale, anche se non è che usavano la parola ritiro sociale, però sì. Parlavano dell'abbandono scolastico in realtà, no? E io ascoltavo, erano a 3 metri da me, quindi comunque sentivo quello che dicevano. A un certo punto una fa: ma c'è uno, sai in Facebook che parla, c'è uno, e fa: ah, come si chiama? Guarda, mi sembra, guarda il nome, me lo ricordo, Fabio. Io ho detto: Busetti, è quello.
fa scuola.
sì, vero.
E ora passiamo alla seconda notizia, che è trovata nello stesso forum.
C'era un'altra mamma, anche questa un commento negativo, io la chiamo la mamma loop, quella che sempre si lamenta, tiriri, e il social, e mio figlio, e non dovevo dargli la PlayStation, e tarara, tutte persone... che quando io le leggo in Facebook dico: ma veramente, quanto spazio web sprecato, perché sono quelle persone chiuse in se stesse, rannicchiate in questo dolore, e che non cercano soluzioni, e che veramente ti chiedi: ma che cosa serve, dico, il tempo che tu passi a scrivere sti commenti qua? Ma ti rimboccassi le maniche e cercassi una soluzione, sarebbe la cosa migliore. Ma a questa mamma è arrivata una ragazza giovanissima che si chiama Anna Rita a rispondere, e ha scritto delle cose meravigliose. Praticamente è inutile ribattere sempre e comunque come una campana stonata che è la colpa dei social. Bisogna cambiare punti di vista, annientando il potere del giudizio altrui. E dobbiamo far capire che non bisogna inseguire gli standard irrealistici perché visti sui social. Bisogna depotenziare le piattaforme, e se non parte da ognuno di noi, lo farà l'algoritmo. Sarà l'algoritmo a scegliere per noi se non iniziamo a usare il cervello. Io ho riportato questo commento nelle mie chat e sono esplosi tutti in un applauso generale. Tu vai a vedere chi ha risposto a dovere, una ragazza giovanissima che non era del problema, perché poi l'ho contattata, lei è capitata lì per caso su questa pagina, non ha nessuno in ritiro sociale, anche se ormai non aver nessuno è un po' impossibile, perché ho l'amico, il vicino, il cugino, il cognato, insomma, purtroppo... è una piaga molto diffusa. Ma questa ragazza giovanissima non aveva la competenza, ed è qua che noi alle volte proprio cadiamo dal pero, perché alla fine della fiera noi, il 90% delle nostre famiglie purtroppo sono state rovinate da professionisti che non erano in grado, cioè non erano in grado di gestire il nostro problema, non che non fossero bravi professionisti, non hanno azzeccato la risposta nel nostro caso. E quando ti arriva una ragazza giovanissima che non è del settore e che ti dice papale preciso quello che è la storia, beh, ti illumini di immenso. Allora c'è un futuro per le nostre famiglie, per i nostri figli, che queste cose l'hanno capite 100 anni fa. non stanno proprio più nemmeno sui social, perché tutta sta gente dice è il web, io non se ne hanno due scatole piene dei social, se leggono solo cacchiate, eppure ci sono le persone giuste che arrivano al momento giusto dicendo la cosa giusta, sono i giovani.
E allora ci uniamo all'applauso ad Anna Rita, che ha saputo cogliere la situazione, e invece tra qualche minuto raggiungeremo Fabio Busetti, che ieri ha avuto l'opportunità di assistere a uno spettacolo teatrale sul tema.
Sì, questo posso dire due parole anch'io, perché in questi giorni sta andando in scena a Roma il Chicomario, che è uno spettacolo tra i più meravigliosi, azzeccatissimo, i biglietti sono andati a ruba, ci sono 8 repliche, ma è già tutto pieno e le critiche sono meravigliose. Quindi tanti tanti complimenti a questa compagnia di Chicomario, e noi abbiamo parlato tanto di loro, ne parleremo ancora, chissà che non riusciamo ad approcciarli in radio, perché abbiamo già la nostra Gabriella che si porta avanti col lavoro.
La rete di intelligence.
Grazie Lina, a risentirci.
Ciao.
Ti chiedi mai chi sei, senza quello che fai, quello che fai. Chiedi mai se sai solo quello che fai, quello che fai. Non mi voleva bene nessuno, forse l'affetto è un bene di lusso. Cosa ho comprato e cosa è venuto da sé, mi è arrivato tutto ad un certo punto. Dicono di non avermi visto, ma ho fatto di più per essere vista. Sopra la cima dei miei cadaveri, un colle tra soli prati con sopra il mio crocifisso. E tu non mi sapresti più amare se mi vedessi senza quello che ho. Spogliami se vuoi farti male, lasci sempre l'ultimo petalo. Volevo capire chi mi amasse davvero, volevo capire quanto contano i soldi, volevo sapere se valessi qualcosa, volevo capire io davvero chi fossi, volevo sapere tutta la verità. Volevo capire quanto contano i sogni, volevo sapere se valessi qualcosa. Senza amore, senza stato, senza i miei soldi.
Passato infame, quanto ero messo male. Ora una Amex e senza massimale. Quanto è comune tra sti palazzi ale farsi male, quando il sistema lo devi scassinare. Per farsi uomini non c'è scelta, solo nei narcotici c'è purezza. Sole dei tropici che palette, mi assalgono flash, ricorda il rosso della paletta. Sono ricco a riconoscenza, so chi sono con, chi sono senza. Non si dimentica che hai fatto per sopravvivenza, tipo mia madre che rubava il cibo dalla mensa. Ero un impostore, mi sono imposto re, solo con sudore, lacrime e sangue, perché ho portato la croce spalle che ora mio Cristo piange diamante.
Volevo capire chi mi amasse davvero, volevo capire quanto contano i soldi, volevo sapere se valessi qualcosa, volevo capire io davvero chi fossi, volevo sapere tutta la verità. Volevo capire quanto contano i sogni, volevo sapere se valessi qualcosa. Senza amore, senza stato, senza i miei soldi. Volevo capire chi mi amasse davvero, volevo capire quanto contano i soldi, volevo sapere se valessi qualcosa. Volevo capire io davvero chi fossi, volevo sapere tutta la verità. Volevo capire quanto contano i sogni, volevo sapere se valessi qualcosa. Senza amore, senza stato, senza i miei soldi.
Le voci di Madame e Marrakesh. Fino a domenica 17 maggio sarà in scena al Teatro 7 Off di Roma lo spettacolo dal titolo Chicomario, che vede la supervisione autoriale di Adriano Bennicelli e la regia di Andrea Martella. Come annunciato, ieri lo ha visto per noi Fabio Busetti. Buongiorno Fabio.
Buongiorno a tutti voi, grazie Gianluca, un saluto a tutta la radio e agli ascoltatori.
Sempre un piacere Fabio. Allora, le tue prime impressioni dello spettacolo?
Guarda, le mie prime impressioni sono molto molto positive, perché innanzitutto è un cast di attori bravissimo, è una compagnia di persone tutte giovani che hanno una motivazione ben precisa, quella di portare il messaggio su quello che succede nella stanza di un ragazzo ritirato, cioè di un Hikikomori. Mi è piaciuto molto perché il tema viene affrontato con tantissima ilarità. quindi ci sono delle battute che fanno ridere il pubblico, che ti alleggeriscono, e io mi ci sono proprio ritrovato, perché è la stessa, stessa atmosfera che c'è nelle nostre chat, quelle che noi abbiamo di supporto, dove si saluta, ma si scherza, si ride, si raccontano barzellette, ma ovviamente poi ci sono anche i momenti bui, come c'è stato anche nello spettacolo. Devo dire che gli attori sono tutti veramente bravi e motivati, e addirittura si vedeva proprio che in alcuni momenti erano emozionati, perché mi ha raccontato il regista Andrea Martella che lui si è stupito di come loro abbiano sentito proprio questo tema degli hikikomori, e ci si sono ritrovati dentro, perché poi sono attori, alcuni hanno famiglie, alcuni hanno figli piccoli, e io lo consiglio di andare a vedere, perché c'è ancora a Roma. Poi ci ha detto che lui sarebbe intenzionato a portarlo nelle scuole, questo spettacolo, e quindi la cosa diventa molto più interessante.
Senz'altro, Fabio, anche perché questo progetto, il spettacolo teatrale, inaugura Open, quindi questo spazio protetto per i ragazzi, e quindi nel momento in cui si decide in un secondo momento di entrare anche nelle scuole, e questo doppio binario parallelo che ci piace molto già come disegno.
Sicuramente ci piace tantissimo, perché è proprio lì dove nasce e dove noi possiamo vedere il riconoscimento proprio del problema, le prime volte che un ragazzo non va a scuola, è proprio da lì che nasce spesso. Andrea, lui è una persona disponibilissima, pensa che ieri è uscito, ci ha voluto prima allo spettacolo per parlare proprio con noi genitori, perché lui ritiene sicuramente importante capire come lo spettacolo arriva proprio al cuore di chi vive questo problema. È stato bello, si è reso disponibilissimo, e non so se lo posso dire, ma mi ha anticipato che lui sicuramente farà un'intervista appena possibile anche sulla nostra radio, Gianluca.
Fantastico, allora davvero, davvero ti ringrazio, e non mi sorprende questa disponibilità, perché nel momento in cui si decide di iniziare un'avventura che poi porta alla realizzazione dello spettacolo teatrale, significa che diciamo, a livello di coscienza si è fatto un percorso molto evoluto.
Sì, sicuramente, anche perché durante lo spettacolo si percepisce proprio il cambiamento dei genitori di questo ragazzo. Ci percepisce un padre poco presente, che poi inizia a fare le sue goffe, come dire, approach, insomma, al figlio. Poi si vede come lui cambia, e all'improvviso lui che si apre al figlio raccontandogli le proprie paure, e lì il figlio comincia a capire che alla fine anche il genitore, quando si arriva a quel punto, comincia la comunicazione con il proprio figlio, perché parte tutto da lì.
Poi c'è un altro elemento che vorremmo portare all'attenzione di chi ci ascolta, è un libro di cui parleremo, anche in questo caso il titolo è Hikikomori, scritto da Claudio Roberto Palmeri. In particolare ci fa piacere che il 13° capitolo sia dedicato a una persona meravigliosa, e poi c'è anche la tua postfazione, Fabio.
Sì, guarda, io ti dico la verità, non me lo aspettavo che lui pubblicasse, ma ti dico la verità, ho appena preso in mano il libro, sono andato subito al capitolo 13 per leggerlo, per farlo mio, insomma, e è stata una lettura che io adesso non voglio svelare, perché certo, è giusto che, ma è un capitolo che veramente arriva al cuore, questo te lo posso garantire. Poi ovviamente io da buon romano sono andato subito a vedere la mia postfazione, scoppiccando un pochino di orgoglio, ma che devi fare, non siamo tutti perfetti, anch'io ho le mie... Ma e anche lì è passato un bel messaggio, ma non per me, io penso sempre alle famiglie e ai ragazzi che veramente stanno proprio nel buio, tanti aumentano sempre di più. E il libro è eccezionale, poi il nostro Claudio Roberto Palmeri ha un modo incredibile di sia narrativo che anche poetico, perché ci sono delle poesie stupende. Io secondo me è un libro davvero da non perdere per tutti. Anzi, qui ringrazio anche Ecos Edizioni, perché collabora con noi da tanto tempo, fin dai tempi di Monica Gourret. È stato bellissimo, quindi spero di poter andarlo a salutare al Salone di Torino, perché lui sarà presente al Salone di Torino. Vediamo se riesco a collimare i miei viaggetti in Piemonte con il Salone di Torino, mi piacerebbe tanto, vedremo.
Perfetto, allora Fabio, abbiamo sentito nel blocco precedente anche la voce di Lina, però abbiamo l'opportunità di sentire una terza voce, vero?
Eh già, perché casualmente qui con me c'è una delle mamme nostre più stratosferiche, più eccezionali, che si chiama Stefania, e ve la presento.
Ciao a tutti!
Ciao Stefania, benvenuta a Radio 18, benvenuta a Indaco. Sai benissimo quanto l'affetto straripante nei confronti di Fabio e Lina da queste parti sia davvero la chiave anche dell'ottimo risultato di questa rubrica e del programma in generale. Intanto ti ringraziamo di questi saluti e chiediamo anche a te, da questo punto di vista, in che modo possiamo renderci sempre più utili.
Ma assolutamente parlandone, condividendo quello che sono le storie di ognuno di noi, a volte anche ridendoci su, come dice Fabio, che aiuta molto. E sì, sono due persone stratosferiche, lo confermo. È arrivato fino a Roma, l'affetto Fabio è a Roma, anche quello di Lina che è lì. Sono due persone speciali.
Davvero, davvero, grazie. Mi fa piacere chiudere il programma di oggi, 98esima puntata, stiamo avvicinando pian piano alla centesima. Io ringrazio te Stefania e Fabio, allora a presto, se riusciamo magari anche a incontrarci nel corso del Salone del Libro, ben venga.
Ci la mettiamo tutta, ma tutta proprio, guarda, te lo garantisco.
Grazie ancora anche della recensione dello spettacolo teatrale, alla prossima.
Ciao Gianluca.
Ciao, grazie.
Ciao.
On the mother tree, I said to myself, we all lost touch. Your favorite fruit is chocolate covered cherry and seedless watermelon. Oh, nothing from the ground is good enough. Body rise, liquids over me. Oh, chariot. Rings made mirrors of the earth. The sun was just yellow energy. There is a living promised land, even over fields of sand. Seas just filled my mind and covered me.
Radio R18 e ti senti a casa.